l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
Ben ritrovati, buon mercoledì a tutti. A una vigilia, è una vigilia molto triste per noi perché è la vigilia del Mondiale. Domani si parte e comincia il Mondiale, al quale per la terza edizione consecutiva non parteciperemo. Tanti campioni scenderanno in campo, tanto spettacolo ci auguriamo di vedere, speriamo di riconciliarci con il calcio, di rivedere tanta qualità, di scoprire nuovi nomi, di vedere il talento dei grandi e di riflettere ancora una volta su quello che potevamo essere che non siamo attualmente ancora. In tutto questo c'è grande rivoluzione sulle squadre di serie, per quanto riguarda tante delle squadre di serie A sul mercato, tra Juventus, Milan, il Napoli e l'Inter, che cercano di trovare delle soluzioni alternative per continuare a mantenere il distacco dalle altre che devono ricostruirsi. Tanto di cui parlare. Allora mettetevi comodi e buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
Grazie, ciao, eccomi qua, pronti.
Allora, alla vigilia del Mondiale, quali sono i sentimenti che stai provando, a parte quelli di rabbia?
Va di una grande tristezza per l'assenza dell'Italia e il terzo Mondiale mancato, e quindi siamo veramente nelle retrovie. Io, come sempre, penso a tanti ragazzi che non hanno mai visto l'Italia al Mondiale, ma anche a tante persone anziane come me che non so quando e se lo rivedranno. Cioè 12 anni senza l'Italia ai Mondiali è veramente una tragedia sportiva. Adesso usare questi termini, tragedia, disastro, in questo periodo dove ci sono ben altri disastri, ben altre tragedie umanitarie, belliche, stona. Però siamo in un dramma sportivo senza precedenti. Adesso poi, tra l'altro, questo Mondiale, come tu sai, noi abbiamo, io farò il tifo per tutte e tre, abbiamo tre italiani al vertice di tre nazionali, Carlo Ancelotti, che oggi compie 67 anni, e quindi tutti i nostri auguri più affettuosi a Carlo, auguri, certo, che guida il Brasile. Ci abbiamo Fabio Cannavaro, che guida l'Uzbekistan, e ci abbiamo Montella, l'aeroplanino, che guida la Turchia. Quindi questa è una consolazione veramente, è un arbitro italiano, Mariani, è una consolazione veramente magra, in uno scenario però che le cronache di questi giorni delineano come uno scenario veramente inquietante e antisportivo, non sportivo, antisportivo. Se pensi che l'arbitro somalo designato non può andare ai Mondiali, gli è stato negato il visto degli Stati Uniti, che sono stati negati i visti ai dirigenti della delegazione dell'Iran, e che il regolamento della FIFA viene infranto su ordine degli Stati Uniti, perché il regolamento prevede che le nazionali arrivino nella sede di gara il giorno prima, possano fare allenamento sul campo di gara e tenere la conferenza stampa, capitano e allenatore. Questo è stato negato all'Iran, perché l'Iran dovrà, per ordine di Trump e dei suoi manutengoli, dovrà arrivare nella sede di gara il giorno stesso della partita e ripartire subito dopo. E sono stati poi revocati i biglietti ai tifosi dell'Iran. Ce n'è tanto, a parte le cose economiche, i biglietti non venduti, i prezzi dei biglietti e tutto quello che ruota attorno a Infantino e alla FIFA, che ha fissato, come forse avrete letto, ed è veramente indicativo e abbastanza eloquente, ha fissato il suo quartier generale di New York sulla Quinta Strada, guarda caso nella Trump Tower, cioè il grande palazzo della Quinta, dove che è di proprietà del presidente Trump.
Ci aggiungo un'altra cosa al quadro diabolico che si è venuto a creare, che tu con grande puntualità hai raccontato, Antonello. Ci aggiungo, a tre giorni dall'inizio del Mondiale, la denuncia di Platini proprio a Infantino per calunnia e traffico di influenze. Come la vedi questa? Perché insomma Platini l'ha fatto capire: io non ambisco più a nessuna poltrona, sono stanco, però quello che ho subito, e lo raccontano i tribunali che lo hanno completamente assolto, ricordiamo le vicende relative al 2015, quando ambiva la poltrona della presidenza UEFA, il suo vice sarebbe stato proprio Infantino, poi accadde quello che accadde. Quindi la vedi anche come una letterina, un regalo, un cadeau da parte, per dirla in francese, da parte di Platini a Infantino prima del Mondiale, che mette ulteriori ombre poi sulla figura del capo del calcio mondiale?
Non c'è dubbio, Platini ha fatto benissimo, secondo me, a denunciare Infantino per difendere la propria reputazione e la propria storia, tenendo conto che è stato scagionato dalla magistratura ordinaria completamente, Platini, da quelle brutte vicende. Io ricordo soltanto che quando ho conosciuto Gianni Infantino, originario della Calabria, trapiantato poi in Svizzera insieme ai genitori, papà era ferroviere, e quando ho conosciuto Infantino era il numero 4 dell'ufficio legale della UEFA ed è stato letteralmente inventato come segretario generale della UEFA quando alla presidenza della UEFA arrivò Michel Platini con un salto mortale che lo portò ai vertici della UEFA, era il segretario generale della UEFA. Ma la gratitudine, la riconoscenza, e lo dico io che ho vissuto per la persona, nel mio piccolo, non sono di questo mondo, e Infantino in combutta in un certo periodo anche con l'ex presidente della FIFA Joseph Blatter hanno tramato per impedire a Platini di diventare il presidente della FIFA, hanno, voglio dire, accusato Platini di cose che la magistratura ha accertato non essere vere, tant'è che il fuoriclasse francese, che ricordiamo tutti con grande simpatia, è stato completamente scagionato ed è risultato completamente innocente. Quindi a maggior ragione fa benissimo, secondo me, Platini alla vigilia di questo mondiale a denunciare Infantino.
Poi, come si dice, Antonello, la vendetta è un piatto che va servito freddo, è stato glaciale, direi, le ruote aspettare.
Sì, ma sai, vendetta certamente, ma anche il giustizia, dovere, certo. Il dovere di difendere la propria reputazione, la propria fama, sulla base, ripeto, di un pronunciamento definitivo della magistratura che lo ha scagionato da qualsiasi accusa. Non poteva Platini ingoiare anche questo. E certo, accolto furbescamente, per carità, il momento della vigilia dei mondiali per lanciare questa freccia e tirare questo sasso in faccia all'Infantino.
Intanto, tornando un po' alla nostra nazionale, sappiamo che ci sono state appunto queste due amichevoli vinte entrambe dalla nazionale targata Baldini, con tanti ragazzi giovani, con i fuoriquota, chiamiamolo così, Pio Esposito, e con Gigio Donnarumma in porta. Difficile tirare fuori delle somme da quelle che sono state queste amichevoli, che hanno comunque raccontato un personaggio, Silvio Baldini, che ha accettato questo ruolo e che magari forse si aspettava qualcosina in più, ti chiedo?
Ma guarda, io ti dico con grande franchezza, Baldini ha fatto benissimo all'Under 21, ha costruito un rapporto con questi ragazzi straordinario, proprio sul piano umano e personale, oltre che tecnico, e questo conta molto, soprattutto per i più giovani. E poi ha fatto, a mio modo di vedere, benissimo a trasferire nella nazionale maggiore per questi due incontri di secondo livello, per carità, e intendiamoci, perché abbiamo giocato contro il Lussemburgo e contro la Grecia, però ha fatto benissimo a trasferire i suoi ragazzi della 21 nella nazionale maggiore, con le uniche eccezioni che tu hai citato di Pio Esposito e di Donnarumma, che si sono messi a disposizione. A me ha ricordato, da vecchio nostalgico della nazionale, quello che riuscì a realizzare Azeglio Vicini, sì, nell'86 e nell'87, quando trasferì la sua Under 21, dove c'erano Zenga, Vialli, Mancini, Ferrara, De Agostini, ne dimentico certamente Giannini, trasferì nella Nazionale A, che poi portò ai mondiali del 90, che noi avremmo meritato di vincere perché eravamo quelli che giocavano meglio. Quindi questo percorso di Baldini, secondo me, è stato molto intelligente, anche perché sul piano pratico accorcia i tempi del lavoro del CT, che sarà lui, sarà Mancini, sarà Conte, io questo non lo so, però accorcia i tempi, perché sono questi i ragazzi che, bene o male, piaccia o non piaccia, debbono poi sbarcare nella nazionale maggiore. Quindi fargli fare questa doppia esperienza, sia pure, ripeto, di livello medio, e certamente guadagnare tempo nella costruzione della squadra che dovrà settembre partecipare alle qualificazioni della Nations League e poi l'anno 21 alle qualificazioni degli europei, in vista, speriamo, perché dei mondiali del 2030. Poi, detto di Baldini, che secondo me è una risorsa importante per la federazione, essere entrato nei ranghi tecnici, nello staff tecnico della federazione, è una cosa giusta, importante, e si sta rivelando anche un'ottima scelta fatta da Gabriele Gravina, che lo ha designato a guidare la nazionale in queste due partite. A mio modo di vedere, la dico tutta, con molta sincerità, non avendo lui grandi esperienze in Serie A, ma soprattutto in Serie B e in Serie C, non avendo alcuna esperienza internazionale se non quella recente dell'Under 21 di queste due partite, io penso che Baldini potrà in futuro aspirare e diventare commissario tecnico della nazionale. Adesso, a mio avviso, poi il presidente sarà Malagò, sarà Abete, non lo so, Malagò è certamente favorito su Abete, deciderà chi prendere, però io credo che in questo momento per rilanciare la nazionale occorra un personaggio di maggiore esperienza internazionale e di maggiore esperienza professionale, quindi Mancini o Conte, si parla di Mancini o Conte, sono tutti e due allenatori di primissimo piano. Voglio spezzare una lancia a favore di Roberto Mancini, perché lui ha sbagliato quando è andato via dalla nazionale in modo francamente poco gradevole, lasciando la nazionale in un weekend di Ferragosto. Ha sbagliato, ha riconosciuto di aver sbagliato, si è pentito, sa di aver sbagliato, sostiene che a convincerlo non sono stati soltanto i soldi tanti che ha preso in Arabia, ma anche la decisione della federazione allora di sostituire, di cambiare gli organici delle nazionali giovanili a sua insaputa. E quindi io credo che Mancini in questo senso vada, come dire, gli vada data l'opportunità di rilanciarsi.
Il nome è quello, inutile girarci attorno, Antonello, arrivano sempre più conferme che sarà Mancini, una volta naturalmente scelto il presidente federale, che dovrebbe essere anche in questo caso Malagò, il 22 di giugno, lo sappiamo, tra circa poco meno di due settimane ci saranno le elezioni. Una volta uscito il nome del presidente federale, con ogni probabilità sarà il nome di Mancini quello prescelto. Tu hai già, diciamo, in questa tua discussione approvato di fatto questa scelta. Cosa secondo te può dare Mancini in questo percorso di ristrutturazione del nostro calcio per riportarci laddove però anche lo stesso Mancini non c'è riuscito a portare, ricordiamo tutti la Macedonia del Nord, no?
Sì, Mancini ha avuto il grande merito di vincere un europeo, cosa che non accadeva da tantissimi anni all'Italia. Siamo stati bravi e fortunati in quell'occasione, bravi e fortunati. Ha questo grosso merito, ha il miglior curriculum come allenatore della nazionale negli ultimi anni, di 38 risultati utili consecutivi. È un uomo preparato, giovane, che sa muoversi anche, perché è importante, nel rapporto con i media. Questo non toglie niente ovviamente ad Antonio Conte, che ha altrettanta esperienza e altrettante qualità umane e professionali. Però io penso che a questo punto, se tu mi dici che Mancini è favorito nel caso in cui venisse eletto Malagò, come ormai pare abbastanza scontato, io credo che Mancini ha tutta la carica e tutta l'esperienza. Io ho conosciuto Roberto Mancini appena arrivato in federazione, io, nel 1988, europei in Germania. In quella nazionale c'erano lui e Vialli, che furono anche un po' le stelle dei mondiali del 90, anche se Mancini in nazionale non si è mai espresso come il suo talento avrebbe meritato. Quindi conosco Mancini da tanti anni e io penso che abbia maturato esperienze e anche la consapevolezza di aver fatto un passo falso quando lasciò l'Italia. Lo ha detto, lo ha riconosciuto, quindi voglio dire, in Italia perdoniamo ben altri malaffari e ben altre situazioni extrasportive. Non credo che sia il caso di accanirsi su un passo falso di Mancini, che lui ha riconosciuto di aver fatto e di cui ha chiesto scusa.
La differenza tra i due nomi di cui ti ho detto il favorito è Mancini, qual è secondo te sostanzialmente tra Conte e Mancini?
Ma sai, Antonio ha un approccio più aggressivo anche nei confronti dei giocatori. A me mi ricorda, per la sua applicazione maniacale, mi ricorda in qualche modo il mio amico Arrigo Sacchi. E quello che c'è da dire è che la storia di Antonio Conte racconta che più di un certo periodo lui non riesce a stare nella stessa posizione, perché il rapporto con i giocatori è molto molto intenso dentro e fuori dal campo. Però anche Antonio, che ha giocato tante partite in nazionale naturalmente, anche Antonio Conte ha tutte le qualità per fare CT, lo ha già fatto peraltro e lo ha fatto anche bene. Mancini è un più giovane di Conte, ma ha, voglio dire, il carisma della maglia azzurra da sempre, ha l'entusiasmo di tornare sulla panchina della nazionale, credo che ci sia anche, per dirla tutta, altrimenti facciamo gli ipocriti e giriamo attorno ai problemi, ha anche pretese economiche inferiori rispetto a quelle di Antonio Conte, che viaggia su cifre molto più alte. E anche con la nazionale allora lui ottenne dalla federazione allora un ingaggio stratosferico grazie all'intervento degli sponsor, in quel caso era la Puma. Quindi da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, Mancini ha qualche chance in più. E poi Mancini secondo me è più disponibile di Antonio Conte a seguire tutta la filiera delle nazionali giovanili, perché a mio modo di vedere il commissario tecnico della nazionale, che gioca una partita ogni 45 giorni, intendiamoci, non è che sta lì in campo tutti i giorni, ha il tempo se vuole, ha la possibilità di seguire e di coordinare anche sul piano, come dire, del tipo di gioco, del tipo di tattica, del tipo di impostazione delle squadre, tutta la filiera delle nazionali giovanili, dalla 21 all'under 15.
Tra l'altro, a proposito di filiera, abbiamo da poco festeggiato il secondo europeo per categoria vinto, ecco, dalla nostra nazionale, l'under 17, e allora io ti faccio un'altra riflessione.
Sì, sono d'accordo già con te, te lo dico subito.
Cioè, noi abbiamo probabilmente dei giovani forti, ma c'è un sistema che non li premia, o meglio, che non gli permette di emergere.
Guarda Vincenzo, questa vittoria dell'under 17 conferma, non dimostra, conferma per l'ennesima volta che in Italia i talenti ci sono, i ragazzi ci sono, vanno ovviamente fatti crescere, vanno accompagnati, ma soprattutto occorre il coraggio di farli giocare, di mandarli in campo, coraggio che parte dalle società ma che transita attraverso gli allenatori dei club, il coraggio di farli giocare, perché i talenti ci sono. Quello che non manca in Italia è l'affarismo che si muove attorno a tutto il settore dei giovani emergenti italiani e non italiani, e quindi questi ragazzi nostri, che pure dimostrano sul campo come l'under 17 di non essere secondi a nessuno, ma l'abbiamo fatto con l'under 19, con l'under 18, siamo arrivati negli ultimi anni ai vertici, se non abbiamo vinto i campionati europei o mondiali, questi ragazzi dimostrano che i talenti ci sono, che i talenti ci sono. Però ecco, bisogna avere, ripeto, non trovo altra parola, il coraggio di mandarli in campo e non di non che vengano relegati in panchina, se non addirittura in tribuna, mortificando le loro qualità, il loro talento e quindi la loro carriera.
Sono d'accordo, però io vedo un problema, poi magari lo vedo io erroneamente, a monte. Tu credi che ci possa essere una sorta di sistema che penalizza i giovani? Cioè, nel senso, magari c'è qualche giocatore che è spinto un po' di più da qualche procuratore rispetto a un altro, se tu non hai l'appoggio giusto, l'osservatore giusto, non ci arrivi neanche a giocare a certi livelli e figuriamoci anche a giocare, a scendere in campo?
Ma scusa, questo deve essere però il compito di un'organizzazione istituzionale e neutra come la Federazione Italiana Gioco Calcio attraverso il Club Italia, che è la struttura che noi fondammo nel 2010 affidandola ad Arrigo Sacchi, vice Maurizio Viscidi, e che oggi è gestita direttamente da Maurizio Viscidi, che ha sotto controllo tutta la filiera delle nazionali, tutti i ragazzi da nord a sud, più a nord che a sud, la verità. Io qualche volta ho polemizzato anche con il mio amico Viscidi, perché bisogna andare in giro per tutta l'Italia e non soltanto in certi posti. Quello che tu dici ha un senso, non c'è dubbio, però togliamoci dalla testa una cosa falsa: la federazione per via dei regolamenti internazionali e della legislazione internazionale, non può in nessun modo imporre l'utilizzo di calciatori italiani o comunque selezionabili per la nazionale. Questo non è possibile, è inutile dire due in campo, tre in campo, questo non è possibile per regolamento, è possibile soltanto se le società sono d'accordo tra di loro, e la vedo molto